Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Ciao a tutti, questa sera abbiamo Roncea qui con noi.
Ciao, ciao a tutti.
Dunque, tra l'altro anche con un nostro, anzi con un tuo grande fan che è venuto qui a farci compagnia. Ciao Roberto, alias l'ex Jugoslavia.
Ciao. Ciao a tutti ragazzi.
Vorrei introdurmi anch'io perché Salvo non mi presento mai ogni intervista.
Ma neanche io mi sono presentato.
Vabbè, siamo due presenze spiriti. Comunque, Matteo.
Salvo. Allora, io comincerei, guarda, da subito con la prima domanda.
Vadi.
Così, vada, proprio così. Guarda, c'è stata uno spezzone di un tuo testo che mi ha colpito tantissimo. Che è consapevole di essere assente, colpevole di essere umano. Quindi ti chiedo, cosa significa per te questa frase?
Ah, ragazzi, ma prima domanda difficilissima. Già siamo partiti difficili. Allora, beh, consapevole di essere assente, colpevole di essere umano è fondamentalmente, che cos'è? Una presa di coscienza. La presa di coscienza di quando ti rendi conto che effettivamente puoi fare tanto, vuoi fare tanto, ma spesso e volentieri non riesci a fare tutto. E nel mio caso, e in particolare in quello che ho riportato poi nel testo, la canzone Fuggire lontano da qui, diciamo che quello che voglio trasmettere, che voglio raccontare, è proprio questo senso di incapacità di riuscire a esserci per le persone che per te sono importanti, ma proprio perché siamo umani, quindi siamo limitati, no? Nel anche soltanto banalmente nella gestione del nostro tempo.
Ok, allora la mia domanda invece riguarda questo tour che fa tappa qui a Sherwood per Sherwood Open Live. Perché hai deciso di portare in giro live le tue canzoni con Chiara, che è una violoncellista se non erro?
Assolutamente sì, Chiara è una violoncellista, tra l'altro una violoncellista con la V maiuscola, perché è la violoncellista di Ultimo e anche dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha suonato insomma negli anni, due o tre anni fa, per diversi anni, e quindi insomma è veramente una musicista con la M maiuscola, mi ripeto. E diciamo che l'idea del fare un tour acustico c'era già prima di fare il tour elettrico, nel senso che i brani, mi piace l'idea di portare davanti a un pubblico i brani così come sono stati pensati e come sono nati, perché poi tutte le mie canzoni nascono da una chitarra acustica e sono veramente quel cantautore che scrive nella cameretta. Ecco, adesso non è più una cameretta, è un soggiorno perché sto in un bilocale, però diciamo che volevo portare al pubblico la dimensione più vera e naturale delle canzoni di Presente, che è appunto questo disco che è uscito l'anno scorso, che insomma, ancora mi sta portando in giro per l'Italia. Ecco.
Quindi secondo te le tue canzoni magari in un futuro sarebbe meglio continuare a farle in questo format? Questo formato un po' più scarno, semplice, oppure continuare con degli arrangiamenti un po' più da band, come dire?
È una bellissima domanda. Diciamo che è stato il grande dubbio che ho tuttora, soprattutto sulle canzoni nuove, ovvero a me piace molto la dimensione intima acustica, però allo stesso tempo è anche divertente e bello poi sentire il risultato finale quando lasci entrare nelle tue canzoni anche altri strumenti, la batteria e tutto quanto. Quindi soprattutto poi in determinate situazioni, diciamo che sono combattuto e io stesso non riesco a dirti se preferisco la dimensione più acustica o quella diciamo normale, quindi elettrica con la batteria eccetera eccetera.
Salvo, ti posso continuare un attimo che mi è venuta così al volo? Senti, oggi stavo cercando una band, diciamo un riferimento che secondo me si sposa bene con il tuo suono, perché mi piace accostare, dire band internazionali, artisti nostri, giovani, e mi è venuto in mente il disco dei Libertines, quello dove c'è Music When the Lights Go Out. Okay. Potrebbe esserci come accostamento, cioè tu a che artisti ti sei magari, con che artisti ti sei formato più che ispirato, perché magari uno fa anche scelte sonore,
certo,
differenti.
Vabbè, sicuramente nel mio background ci sono i Beatles imposti per questioni genitoriali, mettiamola così, e diciamo che se dovessi scegliere, non ho veramente un artista preferito, perché un po' come tutti noi ascoltiamo tante cose, quindi dire mi piace quello lì e basta, basta, è complicato. Però Elliott Smith è sicuramente quello che più di altri mi ha ispirato, e soprattutto in tante soluzioni anche di accordi, no? di successione di accordi, di soluzioni. Quindi Elliott Smith, diciamo che se dovessi sceglierne uno sceglierei lui. Poi okay, mi piace tutta quell'ondata lo-fi di tanti gruppi e tante cose, però sono tanti. I Libertines in realtà non rientrano fra i miei ascolti, okay, però adesso mi hai messo voglia di ascoltarli, cavoli.
Tipo perché
quindi,
c'è...
ascoltiamoli, nel senso che da domani mi metterò ad ascoltarli.
Guarda, secondo me, guarda, ho qua sotto il disco, ringraziamo Spotify per questo
gentile omaggio,
perché fra tutte le cose negative almeno ci dà diciamo le informazioni. Secondo me Music When The Lights Go Out, Can't Stop Me Now and Man Who Would Be King, secondo, non so, mi è venuto così, ti ci ritrovo molto.
Domani vado a Trento a suonare e nel tragitto mi ascolto
grande
questo,
guarda, questo disco penso, grazie, che sia il loro secondo album.
Ok, ah, ma però la copertina me la ricordo.
Sì, è un classico.
Io tra l'altro li ho anche visti dal vivo a un Independence Day a Bologna. Però non essendo, io ero andato lì per i Sonic Youth, se non sbaglio era quell'anno lì. E niente, a saperlo ci facevo più attenzione.
Che anno era, se ti ricordi?
Non ho idea, credo 2008, 2009,
ah,
una roba del genere. Forse addirittura prima, non lo so. Bisognerebbe vedere di che anno è quel disco.
2004.
Allora sì, un po' prima.
16 anni miei, raga. Che
un
età?
Prima, un po' prima.
Però io conterei non tanto in anni, quanto in chili di coca in meno sotto nel naso di non facciamo nomi, non adesso.
Va bene. Già che aria di Sanremo, che ogni aria, diciamo, di politicamente corretto, tutto
si sente già la striscia e basta.
Vabbè, insomma, prossima domanda, ecco.
Vai, bravo, ne sei uscito benissimo.
Allora, tra l'altro tu canti anche in inglese, vedo che hai fatto un sacco di cose. Guarda, proprio io, se devo trovare un tratto comune a tutti i tuoi brani in inglese, c'è una vena country che esce un po' qua, un po' là. In qualche brano la senti un po' di più, in qualche brano la senti un po' di meno. A questo aggiungo anche che personalmente tu mi ricordavi, soprattutto in Love Is Bad, un po' una sorta di fusione tra LP, Laura Pergolizzi, e i Cooks.
Beh,
sono,
wow,
tutta una serie di coincidenze, oppure effettivamente è un qualcosa che nel tuo background e nel tuo presente musicale incide?
Allora, non incidono nel mio background né passato né presente, però hai nominato, insomma, due realtà incredibili, cioè fantastiche, quindi io lo prendo come un complimento.
Ma
lo
devi,
porto a casa,
assolutamente, guarda.
E mi fa molto piacere. Sicuramente ci sono tanti, sicuramente diciamo che andiamo ad attingere in tanti da qualcosa che viene ancora prima, forse banalmente Neil Young, per esempio, cioè, adesso ne dico uno su 100.000, però credo che, diciamo che molto spesso si accostano artisti ad altri artisti, in realtà il fil rouge è proprio che quei due artisti ascoltano a loro volta, o hanno comunque, si lasciano influenzare da altri artistoni, perché secondo me ci sono gli artisti e gli artistoni, che sono quelli che lanciano proprio ispirazione così come regalo, ecco. Quindi grazie per questa tua, insomma, questo tuo accostamento.
Beh, in realtà, guarda, la domanda era tesa più che altro a... magari la formulo un attimo più attentamente. Volevo un attimo capire da dove nasce questa influenza country e se effettivamente hai anche studiato il genere.
Assolutamente non ho studiato il genere e non ascolto neanche country, quindi in realtà è stata una cosa che involontariamente si è andata a infilare da sola nei brani. Poi magari ho ascoltato qualcosa senza rendermene conto. Comunque non è consapevole questa cosa, però me l'hanno fatta notare ed effettivamente è vero. Quindi c'è, soprattutto nei brani in inglese, una forte vena country. Nel country, ovviamente, poi nel country quello vero, quindi quello dei cantautori americani, perché poi il country spesso uno si immagina il cowboy con,
sì,
capito, col fieno e quella roba lì. Invece il country è un genere enorme, dove ci stanno tantissimi artisti fantastici, quindi diciamo che è stato abbastanza involontario, però assolutamente sì, cioè,
tipo John Denver, Take Me On Country Road When the Play, suonato, mi ricordo, nell'autobus in vacanze in America, ti ricordi?
Ah,
io l'ho scoperta, sì, così, ve lo dico,
filmaccio
veramente.
Sì, quando ero ancora a Pischello. Comunque, senti, volevo chiederti, cioè, secondo me il discorso del country viene forse dai Beatles, perché loro, cioè, c'è un film su John Lennon, sull'infanzia di John Lennon, dove loro mostrano di come all'inizio suonassero il country grass, una roba del genere, quello che suonavi, dove tipo il basso o la batteria erano fatti con le cose per lavare.
Sì, sì.
Ah, il bassino, la bacinella, sì, erano fatti con la bacinella. Sì, sì, assolutamente.
E quello era mutuato dal country americano. Quindi nei Beatles ci sono quelle strutture.
Sì, ci sta. In realtà poi ho ascoltato anche tantissimo e adoro Johnny Cash. Quella è una grande influenza. Quindi lì forse abbiamo trovato. Ecco, okay. Era Johnny Cash.
Grande Johnny Cash.
È Johnny Cash che possiamo dire unisce il country a quello che poi faccio io, mettiamola così.
Sai chi mi ha detto anche di ispirarsi a chi ci ha detto di ispirarsi a Johnny Cash? Phil Reynolds, aka Silva, che è stato anche qui, quindi ecco, tra una cosa e l'altra abbiamo chiesto appunto, e lui ci ha detto che Johnny Cash era effettivamente tra i suoi...
Johnny Cash è incredibile, sì, fantastico, sì. Secondo me è una calamita vera.
Sì, secondo me Johnny Cash ha quella cosa che, pur essendo country molto americano, comunque ha una melodia trasversale. Non è una scrittura proprio americana che dici cazzo o sei in giro per le country roads oppure niente, è a quello. Difatti, per dire, c'è una cover di Dragon Force di Ring of Fire,
okay,
che è fatta power metal, cioè una roba bizzarrissima, però funziona da dire proprio per la melodia.
Sì, sì, ma quel brano lì è un brano, vabbè, quello fra tanti è un brano che puoi veramente metterci, cucirgli addosso qualsiasi vestito e comunque il risultato sempre è pazzesco, quindi non stento a crederci, anche se mi hai dato un sacco di devo ascoltare un sacco di roba,
guarda, Libertines soprattutto,
lo farò senz'altro.
Tra l'altro la cover molto, c'è una cover molto famosa che è quella di Social Distortion,
è vero
Fire, che è fatta veramente molto bene,
che gli ha messo Pino in uno del suo programma, perché il nostro capo della radio, il boss, ha questo programma, si chiama Deadline, che va in onda ogni martedì sera, e ha messo anche quella cover, lui mette punk, new metal, compagnia cantante, insomma. E mi ricordo che l'ho sentito forse una delle prime volte là. Vuoi continuare? Tu continua. No, io voglio perché la mia domanda poi si collega a un'altra domanda, quindi lascio
allora
a lei. Devo trovare una cosa, un'informazione.
Vabbè, non ti preoccupare, vado avanti io, dai.
Vadi.
Per questa volta. Allora, noi invece abbiamo parlato dei pezzi in inglese, ora parliamo di quelli in italiano. Allora, in quelli in italiano ci trovo invece un aspetto preminente, che è quello proprio cantautorale. E personalmente io ci ho visto come punto comune a tutti i tuoi pezzi in italiano, si intende, quello di una persona che riflette mentre li vive sui suoi problemi quotidiani, sui problemi della vita, e ci filosofeggia un po' su in un momento X della giornata qualunque, quando si ferma un attimo a pensare, o magari mentre sta facendo altre cose pensa e non sta fermo un attimo, e appunto cerca di metabolizzare, di elaborare i suoi dilemmi, i suoi drammi, i suoi problemi quotidiani. Quindi tu, non so, cosa ti senti di aggiungere?
Mi ci rivedo tantissimo in questa cosa che hai detto, nel senso che è esattamente così. A me piace dire di presente, perché il disco si chiama così, che appunto è una fotografia. Cioè una fotografia che io faccio a me stesso, e nel rielaborare momenti di, vabbè, spesso anche, insomma, di sofferenza, no? Quindi di drammi più o meno quotidiani, e soprattutto anche molto, come dire, dettato anche dall'età, no? Io ho 32 anni, quindi è un'età in cui si diventa adulti, e nel diventare adulti si inciampa in tutta una serie di difficoltà e di imprevisti, ecco, di imprevisti, e soprattutto c'è quella consapevolezza dell'aver tracciato un percorso che si può sempre cambiare, però comunque tu il tuo sentiero lo hai tracciato e quindi arrivi anche a una presa di coscienza molto molto forte, almeno nel mio caso è stato così, dove vedi il bello e il brutto, lo interiorizzi e lo sputi fuori, nel mio caso così, con delle canzoni.
Allora, ti volevo chiedere, il tema della distanza nelle tue canzoni lo sento molto presente. Come, cioè, come lo vivi, perché è così presente e perché poi lo traduci in musica?
Fantastica,
cioè, nel senso, magari uno lo prova, però non sente il bisogno, magari se lo tiene per sé, sceglie altro.
È verissimo, però diciamo che per me la musica è sempre stata una cosa legata a un'esigenza, no? Quindi ho sempre suonato anche in altri progetti, in altre cose. Questo mio progetto volevo che fosse molto autobiografico e io mi sono anche messo di fronte alla possibilità di suono questi brani, fanno cagare, nessuno mi considera, non me ne frega niente, sono contento così. E quindi mi sono fatto un regalo fondamentalmente. Perché il tema della distanza, per rispondere e non uscire dal tema, perché vabbè, considera che io comunque vivo ad Alba, che sta in provincia di Cuneo, in Piemonte, mia madre vive in Francia, mio padre vive in Romania, quindi io già comunque ho la famiglia distante, io sono solo. E in più poi ho avuto una relazione molto molto forte, una relazione molto forte durata tanti anni, che mi ha segnato tantissimo, ancora parlo di questa ragazza, che stava in Belgio. Quindi in realtà, infatti, il primo disco che ho fatto nel 2010 si chiamava proprio News from Belgium. E da lì, insomma, tutta una serie di difficoltà, e quindi la distanza è quell'elemento che nella mia vita è sempre stato molto presente, che non ho mai potuto ignorare, perché appunto c'è un po' questa, come dire, un po' di nostalgia. Poi chiamarla tristezza forse è esagerato, perché io non sono una persona triste, lo avete visto.
No.
E anzi, sono una persona piuttosto entusiasta, però mi sono ritagliato un piccolo spazio per poter parlare di quelle cose che un po' mi preoccupano nella quotidianità, o comunque mi danno dei pensieri anche ogni tanto un po' nostalgici.
Ok, senti, parlando invece di Piemonte, parlando di vino, di maturazione, cerco di farla in maniera semplice questa domanda, che è un po' un giro suo. Tu, le tue canzoni, suonandole davanti al pubblico, le hai viste maturare e cambiare di percezione, sia rispetto alla tua considerazione, sia rispetto anche a come il pubblico le vede? Perché ti dico, da quest'estate ad oggi sono passati non tantissimi mesi, vabbè, sotto già mezzo anno quasi, quindi comunque non è passato proprio tantissimo, e già le ho ascoltate in maniera differente. Per dire, una canzone come Mezzanotte l'ho sentita molto più mia, mi ha dato molte più... Prima mi era piaciuta, però la sentivo un po' staccato. Sarà che è un periodo dove sto in piedi molto di notte a leggere, a provare a scrivere, e l'ho vista, come dire, maturare. Quindi volevo chiederti se c'è stato questo cambiamento.
Sì, assolutamente sì, io lo vedo paradossalmente con i miei amici, no? Quindi le persone un pochino più a contatto con me, che dopo dei mesi mi dicono la mia preferita non è più quella lì, adesso è questa qua. E quindi questa cosa mi fa... E anche io mentre suono, nel fare i concerti, durante i tour, noto proprio che cambia la mia percezione anche di come interpreto i brani a seconda del momento. Quindi mi piace pensare alla canzone come qualcosa di molto vivo, e infatti una cosa che mi dispiace un po' in generale della tendenza che c'è è quella del considerare i dischi vecchi a un certo punto, dopo troppo poco tempo, secondo me. Cioè, nel senso che dopo sei mesi il tuo disco è già vecchio, cioè il disco presente a un anno è già diventato un disco vecchio. Io invece voglio fare la mia piccola battaglia con questa cosa, perché io presente una fotografia di me in 10 anni, quindi voglio
infatti
dire,
sti cazzi
non,
anche.
Non posso accettare che io ci ho messo 10 anni a scrivere un disco e poi dopo sei mesi mi dicono è vecchio. Ma vaffanculo, ma voglio andare in giro a suonare queste canzoni anche perché mi piace pensare che le canzoni siano qualcosa di di solido, però di malleabile.
Certo.
E quindi in questa, diciamo che in questo periodo sto notando molto spesso questa cosa. Quindi la risposta è sì, le canzoni cambiano, maturano e cambia la percezione del pubblico, ma cambia anche il mio modo di interpretarle, di come mi sento nei brani. Quindi assolutamente sì, si muovono, sono vivi.
Ok. L'altra canzone parla sempre, cioè l'altra canzone, l'altra domanda, sono embriaco, parla sempre di vino, perché
e siamo solo all'inizio serata, siamo solo
levate gli ervino, levate gli ervino. Perché praticamente cercando su internet ho visto il sito Love Lang dove tu scrivi. Parlaci un po' di questa cosa e poi ho una domanda proprio finale personale. Ti sei mai sbronzato all'imbarchino?
Allora, rispondo a entrambe le domande. Allora, parto con: ti sei mai sbronzato all'imbarchino? Sì, mi sono sbronzato all'imbarchino. E tra l'altro ricordo proprio un mio concerto all'imbarchino. In quel periodo lì suonavo con... mi ero messo in testa che dovevo fare i concerti con una chitarra elettrica, quindi mi portavo dietro un amplificatore valvolare pesantissimo e mi ricordo di questa camminata dal parcheggio all'imbarchino con questo amplificatore pesantissimo, completamente ubriaco, a perdere pezzi in giro. È stato, sì, e tra l'altro un posto che ha riaperto quest'anno,
sì.
E non so se ci sei stato già quest'anno.
Ci sono stato, ho avuto modo di perché ho mio caro amico, ciao Teo, che si è trasferito a Torino all'inizio dell'anno scorso, del 2019.
Okay.
Sono andato a trovarlo, io mai stato a Torino, mi ha portato all'imbarchino,
stupendo.
Radio banda larga totale, raga, cioè gli after là con la radio dentro l'imbarchino lungo il fiume, raga,
tanta
che libidine,
tanta,
ma che libidine,
tanta roba, assolutamente.
E mi sono fatto dopo perché lui abita a San Salvario,
quartiere
vicino alla casa là del coso là del come si chiama quello mistico degli anni del Novecento, il mago, quello di San Salvario.
Ho capito, Gustavo Adolfo Roll.
Sì, Gustavo Roll. Lui abita tipo due numeri civici prima.
Perfetto.
Vabbè, per dire, è comunque bellissimo, cioè totale.
No, è stupendo, stupendo, assolutamente sì. E invece per quanto riguarda Love Lang, appunto, quello è, diciamo, la mia... a me non piace dire che ho due lavori, mi piace dire che ho due passioni, che mi... due passioni retribuite, mi piace chiamarle così. E la mia seconda passione è appunto quella di lavorare nell'ambito della comunicazione. Mm-hmm. Quindi io ho scritto un po' per dei giornali locali e scrivo oggi su questo portale, che è un portale, è il portale diciamo di riferimento enoturistico delle Langhe, perché è in piedi dal 1998. E io, insomma, lavoro lì, scrivo lì e quindi mi occupo di enoturismo, di enogastronomia.
Ok, e nelle tue canzoni che elementi ci sono del tuo territorio?
Tanto vino.
Tanto vino.
Ecco. E ovviamente dei panorami e delle ambientazioni che sono per me, insomma, per me è quotidianità, però effettivamente vanno a stimolare tantissimo la scrittura.
Tipo oggi guardavo il sito, leggevo, c'era tipo la top list dei punti da dove vedere i tramonti.
Una sì,
roba del genere. Tu conosci Militant Soul?
No.
Negozio di dischi a San Salvario.
Ah, ok. Non mi ricordavo, non sapevo il nome, però sì.
Voglio utilizzare questi mezzi per promuovere, perché il titolare è un grande. Abbiamo parlato, cioè, siamo conosciuti là alla figlia che studia a Padova, tra le varie cose. E abbiamo fatto 3 ore di musica,
fantastico,
cioè roba mai vista. Quindi amore per Torino.
Quello, il proprietario dei negozi di dischi, quello vero.
Quello vero,
che
raga.
Che ti dice, ma l'hai ascoltato questo? Perché secondo me ti piace.
Bravo. Di quelle cose che poi ha detta anche di chi ascolta la musica molto più di me, cosa che sempre più raramente vedi, cioè di quello che ti consiglia, che ti dice guarda c'è questo disco figo, cioè, e poi veramente, a parte che lui conosceva anche Sherwood, perché
si conosceva Sherwood, perché è venuto a fare delle date, cioè perché lui suona anche come DJ e è venuto negli anni, oltre a quella figlia, è venuto anche al festival.
Sì.
Ah, boh.
Sì. Ecco, tra l'altro poi, visto che siamo già in argomento, ma in realtà te l'avrei chiesto comunque, a questo punto parlaci un po' di che cosa si muove a Torino e dintorni e anche un po' in tutto il Piemonte a livello di realtà di musica indipendente, etichette, band, tutto quello che ruota attorno alla musica indipendente e che tu sai.
Infatti, bravo, hai detto giusto. E che io so perché. Beh, Torino negli ultimi anni mi sembra che abbia abbastanza spaccato, no? Se così si può dire. Ovviamente ti vengono in mente i nomi quelli grossi, ti viene in mente Levante, ti vengono in mente, che ne so, gli Eugenio in Via di Gioia.
Sì.
Un caro amico che è Alberto Bianco, e che adesso sta suonando con Nicolo Fabi.
Sì.
E quindi sicuramente loro c'erano un po' di tempo fa. Insomma, poi Torino ha anche un bel background di band anche, come dire, rumorose.
Linea, ecco. 77.
Per esempio, beh sì, da lì in avanti. Quindi Torino, diciamo che è veramente in questo momento è carica.
Sì.
Cioè, ci sono tante cose. Come locali, c'è il Magazzino sul Po, che fa dei bellissimi concerti, che è i Morazzi, quindi proprio sul Po. Mm. C'è il Bla Bla, sulle cose diciamo un pochino più underground. Poi c'è Spazio 211 e poi si va fino all'Hiroshima, quindi all'Hiroshima e K1100, che sono invece i posti dove appunto vai a vederti i concertoni. Come etichette, diciamo che... adesso mi sfuggono, però sicuramente c'è un sacco di roba. Mi viene in mente per esempio anche soltanto il mio booking, che è Ronzinante, Libellula, che è un ufficio stampa. Sono tutte realtà molto attive, molto presenti, che stanno comunque, hanno dato una grossa mano proprio alla città per spingersi anche fuori, perché poi è quello. Ed effettivamente Torino sta vivendo, secondo me, un bel momento in questo momento, fra le cose che stanno venendo fuori, stanno emergendo. Per esempio, quando io ero più giovane, che triste dire questa cosa, però quando io ero più giovane c'era Bologna, no? il riferimento.
Sì.
E oggi non lo so, c'è Roma sicuramente che tira fuori un sacco di cose, c'è Milano, poi c'è Torino, secondo me più o meno, poi
sì.
Non lo so se sono
poi...
sto veramente generalizzando tanto, spero di non offendere nessuna città, però mi sembra che un po' sia così, quindi che Torino in questo momento rappresenti un polo culturale importante.
Sì.
Ecco, e poi abbiamo i festival, quindi io infatti ho anche insomma lavorato su Today's.
I Jazz Refound.
Cioè Jazz Is Dead, che
sì.
È un festival fantastico di musica sperimentale, un po' particolare.
Il Club to Club.
Club to Club, che porta degli artisti pazzeschi ogni anno.
Con logo di Aphex Twin sulla mole.
No, Torino, secondo me Torino è figa. E poi quello che mi piace molto di Torino, anche se sto uscendo un po' fuori tema, lo so, è proprio il fatto che è una città, ma è molto vivibile.
Sì.
Io che arrivo dalla campagna, diciamo che riesco a vivermi bene Torino proprio perché è a misura d'uomo. Ecco.
Io ti dico, personalmente mi sono innamorato della città stando là 3 giorni. Poi magari dici sì, sei classico discorso da turista, hai visto le cose fighe, però ho avuto l'idea di una città molto internazionale, ma non caotica come Milano, e al tempo stesso più vivibile, appunto, con dei ritmi poi anche un po' più come dire classica per certi aspetti.
È vero, sì assolutamente,
ti ispira molto di più, sei un po' quell'indole, passatemi il termine, non so come un modo di dire, da scrittore.
Okay.
A qualcuno a cui piacciono le storie, raccontare, hai come dire lo spazio-tempo giusto,
magari vagamente aristocratico.
E poi allora e poi aspetta, c'è Baladin.
Beh, Baladin, certo,
cioè lo so, ormai è andato un po' over, però io ho fatto una tesi sulle birre artigianali, quindi
però
tutto anche un amore anche per quello. Va bene, dai.
Sì, no, io per la verità sì, cioè io non conosco la realtà di Torino, dico la verità, però mi rendo conto che anche qui in Veneto recentemente qualcosa si sta muovendo, cioè dico, ci sono altre etichette tipo, non so, tra l'altro noi stiamo appena conoscendo, stiamo facendo amicizia con alcuni ragazzi di etichette qui.
Sì.
Cioè voglio citarle, proprio è un brutto posto dove vivere. Poi ci sono altre etichette che si muovono poco fuori Padova, c'è tipo Foreigner Room, poi c'è Dischi Soviet Studio, ce ne sono tante altre di queste.
Sì, non abbiamo detto, cioè, Beautiful Losers.
Beautiful Losers, esatto, tra l'altro è stato anche qui il ragazzo Andrea Liuzza, che cura proprio l'etichetta, è stato qui proprio settimana scorsa, quindi anche qui nel Veneto c'è proprio qualcosa che si muove tanto, che si muove bene. E devo dire che in effetti c'è proprio una rinascita improvvisa di musica indipendente. Vedo che nel nord-ovest, grazie a Torino specialmente, qualcosa si muove. Qui nel Veneto vedo che magari un po' Padova, un po' Vicenza, un po' Venezia, un po' Treviso, comunque qualcosa si muove anche. E quindi niente, viva la musica indipendente a questo punto.
Assolutamente, certo.
Mi rendo conto effettivamente che Bologna non è più quel centro, quell'unico perlomeno centro gravitazionale che c'era da quindicina, una ventina d'anni fa.
No, poi ti ho anche capitale dell'hip hop, NC, Mauri B. Cioè, un altro genere, altri suoni, però mi ricordo anche quello.
Certo, Torino, intendi, cioè, assolutamente.
Negli anni 90 era Torino
e
Bolo anche, cioè no, nel senso
tanta
c'era...
Tanta roba, sì.
Allora, io le mie domande le ho finite, però c'era...
Il nostro cappè dell'ex Jugoslavia, allora, l'ultima delle domande difficili l'abbiamo proprio voluto riservare a te, cappè.
E anche la domanda più...
La grande fan.
La più stronza, tra l'altro, delle domande.
Vabbè, mi avete fatto rompere il ghiaccio, adesso possiamo chiudere.
Visto che stavamo parlando di rap, quindi mi posso rilacciare a quel discorso lì. Parliamo... Cioè, una cosa che mi ha molto colpito dei tuoi testi, a parte... la profondità e il senso molto introspettivo di quello che trovi dentro di te, mi ha colpito, mi ha affascinato soprattutto molto il ritmo, cioè la metrica che usi, e forse anche quella si sposa molto bene col tipo di musica che fai in sottofondo, quindi è molto cadenzato. Io un po' da nerd di certe cose mi sono letto i testi, ho cercato di trovare l'indice sillabico e vedere un pochettino la metrica dal punto di vista della strofa, del verso, cosa mia, c'ho degli hobby un po' così. e vedo che usi, per dire i termini tecnici, usi diversi piedi che vengono usati anche nella poesia, nella tradizione poetica latina, italiana, insomma, e varie cose. Mi sta guardando malissimo in questo momento.
No, è che sto scoprendo adesso delle cose fantastiche, sono molto... Cioè, poi lo approfondiamo sto discorso, perché raga, grazie.
No, okay.
No, questo me la rivendo con le tipe, capito? No, perché io, sai, nella metrica mi ispiro, no, mi piace. Me la giocherò con le tipe, sicuro.
Ci sono, devi dirgli, allora ricorda, devi dirgli che usi tanti versi che hanno, non so, dei piedi giambici o degli anapesti, cose del genere. Che non vuol dire nulla, ma fa tanto figo. No,
fa fighissimo, ma scherzi. Mi hai dato appena adesso.
E quindi...
Almeno due o tre ce la farò grazie a questa cosa.
E quindi mi sono chiesto come, se è una cosa che ti è naturale, che ti viene cioè tu quando inizi a scrivere un testo pensi, te lo canti in un certo modo, quasi cadenzata, una metrica abbastanza che batte abbastanza e che poi fa una specie di loop. È l'idea, sì, che c'è, che usando anche le rime, le varie cose.
Allora, diciamo che io arrivo dalla scrittura in inglese, quindi la scrittura in inglese come funziona, senza star lì a fare la grande cosa, almeno come funziona per me, come credo per tanti altri. Uno ha un'idea di melodia in testa con un giro di accordi sotto. Io comunque scrivo sempre con la chitarra, quindi non è mai una cosa soltanto butto giù un testo. E... per me è molto importante la musicalità, quindi per me il testo, banalmente, cioè è incredibile quello che mi è successo in italiano, cioè io, per me il testo era secondario e poi è diventato l'elemento principale scrivendolo, cioè scrivendo, io in realtà però diciamo che punto a suonare la canzone, quindi io ho delle idee melodiche in testa e nel provare a cantarle mi escono le parole, ma mi sono proprio uscite. Infatti questa cosa qua è una domanda, quando mi chiedono proprio come scrivo i testi, da dove arrivano, io non so rispondere a questa domanda, e adesso che sto provando un approccio diverso mi sono reso conto che io non so scrivere, cioè non so mettermi lì e scrivere una canzone così, prendere un'idea, poi magari modificare il testo in base alla musica. Diciamo che a me esce proprio la canzone, è già finita tra virgolette, e quindi non faccio attenzione alle metriche, queste cose qua. Diciamo che tendenzialmente penso che sia tutto molto regolare, come dici tu, quasi un loop, proprio perché per me è più importante che sia musicale. Invece magari, non so, penso a De André, per uno fra 250.000, Battisti che partiva da un testo, no, spesso e volentieri. Invece sono più meno regolare, invece sì. Secondo me si sente tanto, poi magari me lo direte anche voi se è vero o no, che la mia musica arriva da una scrittura in inglese, quindi è tanto musicale, cioè la canzone è tanto musicale. Diciamo che se io devo scegliere fra mettere la frase che mi fa svoltare la carriera,
sì,
e scegliere una frase un po' meno bella che sicuramente non smuove nulla, che però è più musicale, io scelgo quella più musicale. Okay. Ecco. Però mi sta capitando adesso, così lascio questa cosa, mi sta capitando adesso di sperimentare anche altri percorsi per scrivere le canzoni, ed effettivamente mi sono reso conto che anche partire da un testo ti dà delle soluzioni, non so se più interessanti o meno, però sicuramente diverse. Quindi sento che nelle cose nuove che sto scrivendo adesso c'è una crescita. Poi non so se il risultato sarà migliore o peggiore di quello attuale, però sicuramente c'è un po' più la voglia di sperimentare. E invece in questi brani qua sono andato, come dire, molto, in modo molto naturale. Ci sono brani che appunto sono stati scritti 8 anni fa, per dire, quindi ci ho messo veramente tanto a scrivere questo disco.
Maturati bene. Maturati molto, molto bene.
Bene.
Beh, insomma, un po' come il vino, insomma.
Sì, sì, invecchiando, invecchiando si spera.
Quella.
Bene, io direi che sono a posto con le mie domande. Tra l'altro, ricordiamo, fra poco Roncea suona, quindi anche dobbiamo anche lasciarlo andare un attimo a prepararsi.
Ma no, abbiamo anche tirato a lungo, abbiamo un po' cazzeggiato.
Sì, no, ma è stato più che piacevole, anzi, grazie ragazzi per...
Guarda, insomma, giusto così, proprio conclusione della conclusione, dacci magari 2 contatti e qualche prossima data.
Allora, dunque, per qualche prossima data, dunque, domani sono a Trento e poi vado a Reggio Emilia, Cavriago, al Kessel, domani a Trento al Bukic e domenica, sabato 1 febbraio alla distilleria Molloia a Brescia.
Bello.
E poi insomma ci sono un po' di datine, sono più di 20 in tutta Italia. Non sono riuscito purtroppo per una questione logistica, diciamo proprio la verità, a scendere diciamo sotto Roma, ecco. Non ce l'ho fatta ed è una cosa che mi dispiace tantissimo, perché ci sono degli amici in campagna, in Puglia, che so che mi aspettano e non sono ancora riuscito a combinare. Ho deciso che il prossimo autunno, mi sto già organizzando, farò un piccolo tour per andare a trovare i miei amici.
Bello.
Quindi ci andrò con la chitarra da solo. Figata. A costo zero, sì. Perché poi alla fine con i viaggi e tutto quanto, però ho voglia di, insomma, di andare a portare la mia musica anche lì. Chiaro che è molto più bello con Chiara, col violoncello, con la band, da solo è una dimensione molto molto intima, però ho deciso che ci voglio andare, quindi insomma sto già chiudendo le date in Sicilia. E,
davvero?
Sì, wow. Sì,
molto, aspetta, molto aspetta, contento. Dove esattamente?
Allora, io ho degli amici a Catania, quindi sicuramente bene. A Catania, e tra l'altro i miei amici sono gli Uzeda, quindi un gruppo storico.
Ok, sì.
Insomma, il figlio Sasha, che suona anche in una band che si chiama Three Second Kiss, totalmente un altro genere, quindi un altro mondo, e insomma parto da lì e poi insomma c'è anche Trapani, ci sono altre situazioni interessanti.
Bene,
e quindi
dai,
non vedo l'ora di andarci, anche perché non sono mai stato in Sicilia, che è una vergogna pazzesca, lo dico.
E vabbè, dai, non ti preoccupare, presto rimedierai e vedrai che si sta gran bene.
Grande. Lui ti può dare delle dritte.
Fantastico, allora adesso mi dici dove andare.
Come no, certo. Guarda, una cosa, eventualmente per chi come me eventualmente vuole seguirti tra le altre cose anche in Sicilia, eventualmente se riesco magari vengo a vederti un tuo concerto.
Perché no?
Ecco, dici magari sui social come.
Allora, ci sono sia su Facebook e su Instagram, sono questi 2 social che seguo di più, e basta cercare Roncea. Sì, sono io, in realtà ce ne sono 3 perché c'è anche mia sorella e mio padre, però comunque insomma l'unico che va in giro a suonare, insomma, la faccia da culo è quella lì,
l'uomo con la chitarra.
Grande, bravo e anche tanto tanto simpatico. Ringraziamo tantissimo Roncea, da Salvo e da
Matteo
e da
Cappe.
Cappe, grandissimo,
ciao,
che è venuto,
grazie,
a trovarci. Ciao a tutti,
ciao,
ragazzi.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ah, grande vecchio. Grazie,
grandissimo,
ragazzi.
Grazie
mille. No, questa roba qua, vale, è fantastica. No, ma questa roba qua è fantastica.
Ma lui quando mi aveva detto no, perché si è detto vecchio, tu devi venire mercoledì.
No, ero vero.
Perché secondo me ci
ragazzi,
sta.
Meraviglioso.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.